Fonte della luce e stella del mare, prega per noi. È il titolo della nostra icona. Un titolo pasquale, Fons Lucis, derivato certamente dall'ambiente greco, Pigifotos, e un titolo antichissimo, Stella Maris, sul quale la nostra tradizione a partire da San Girolamo, ma soprattutto conosciuta attraverso San Bernardo, ha molto scritto, Stella del mare. In questo 18° sabato mariano, sulla scia dell'enciclica del Papa, sulla quale si snodano i nostri sabati mariani 2006-2007, Maria nel mistero dell'amore di Dio, Maria infatti è l'espressione più alta di questo misterioso amore di Dio che avvolge l'umanità e non soltanto nella sua attuale presenza in cielo, della quale ho parlato sabato scorso io, ma anche nella sua umile esistenza terrena. Ed è appunto di un frammento stupendo della sua esistenza terrena che questa sera ci parla il nostro carissimo padre amico Bruno Moriconi, carmelitano, biblista, professore della Pontificia Facoltà Teologica Teresiana, svolgendo il tema. Maria rimase con lei circa 3 mesi, la conclusione della visitazione. Luca 1,56. Padre Bruno Moriconi è stato anche preside del Teresianum di Roma, ricercato docente di teologia e di spiritualità biblica. Tra le sue pubblicazioni, proprio sembra che siano orientate nella spiritualità giovannea, la lezione divina della prima lettera di Giovanni, Uomini davanti a Dio, la spiritualità dei Salmi, e Spirito alle Chiese, saggio sul termine pneuma nel libro dell'Apocalisse, eccetera. Naturalmente nella sua sempre così precisa e concisa esposizione il padre Bruno ci ha tratteggiato già negli anni scorsi veramente la figura di Maria come emerge dalla redazione biblica, nella semplicità filologica, contestuale e teologica. Noi, padre Bruno, non siamo qui se non per ascoltarti con tanto e affettuoso interesse, per dirti grazie di aver accettato, nonostante la nostra piccola presenza, siamo un piccolo cenacolo attorno alla Vergine Santa in questo periodo pasquale, però attenti per dare un insieme, non soltanto un riconoscimento a te, ma anche una gioia alla nostra Madre del Cielo. Grazie, a te la parola.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Diamo per scontato il brano della Visitazione e ci concentriamo direttamente sulle ultime parole che il padre Toniolo ha già richiamato alla nostra memoria. Il racconto, infatti, come voi sapete, si chiude con queste parole. Maria rimase con Elisabetta circa 3 mesi, poi se ne tornò a casa sua. Il versetto che ci interessa, dunque, è Luca 1,56. Ed è da qui che noi vogliamo prendere l'avvio per riflettere in maniera meditativa attraverso brani della Scrittura, soprattutto dall'Antico Testamento. Vogliamo riflettere su quella che è una delle litanie che in latino suona Federis Arca, che significa appunto Arca della Alleanza, perché il fondamento di questo titolo sta proprio in questo versetto del Vangelo di Luca. L'Arca dell'Alleanza, secondo la Bibbia, era una cassa di legno, come voi sapete, legno di acacia, rivestita d'oro e riccamente decorata. La sua costruzione era stata ordinata direttamente da Dio a Mosè, Esodo 24,10, e costituiva questa arca il segno visibile della presenza di Dio in mezzo al suo popolo. In essa, infatti, venivano conservate tutti quegli oggetti, che sono naturalmente molto più di oggetti, ma di fatto costituiti da cose di questo mondo, che però indicavano la presenza di Dio in mezzo al suo popolo, cioè prima di tutto le tavole della legge, scritte col dito di Dio. Poi un vaso che conteneva la manna, un po' di manna, con la quale Dio aveva sfamato il suo popolo nel deserto. Il bastone di Aronne, quel bastone che Aronne agitava più o meno sapientemente lungo il cammino del popolo di Israele per fare strada a questo stesso popolo in nome di Dio. Forse, ma non ne siamo sicuri, conteneva anche due pietre, non due pietre qualsiasi, oltre le due stele di marmo dei comandamenti, due pietre detti Urim e Tummim, che venivano tirate a sorte per sapere appunto le sorti sacre. La forma precisa di questa arca, dunque, di questo baule sacro, perché questo è in fondo, le sue dimensioni sono descritte nel libro dell'Esodo, e precisamente Esodo capitolo 25, versetti 10-21. Si legge in quel passo: faranno dunque un'arca di legno di acacia. Avrà 2 cubiti e mezzo di lunghezza, 1 cubito e mezzo di larghezza, 1 cubito e mezzo di altezza. La rivestirai d'oro puro, dentro e fuori la rivestirai e le farai intorno un bordo d'oro. Fonderai per essa 4 anelli d'oro e li fisserai ai suoi 4 piedi, 2 anelli su di un lato e 2 anelli sull'altro. Farai stanghe di legno di acacia e li rivestirai d'oro. Introdurrai le stanghe negli anelli sui 2 lati dell'arca per trasportare l'arca con esse. Le stanghe dovranno rimanere negli anelli dell'arca, non verranno tolte di lì. Nell'arca collocherai la testimonianza che io ti darò. Farai il coperchio o propiziatorio, là il luogo dove simbolicamente sedeva Dio, quando si faceva particolarmente presente al suo popolo. Farai il coperchio propiziatorio d'oro puro. Avrà 2 cubiti e mezzo di lunghezza e 1 cubito e mezzo di larghezza. Farai 2 cherubini d'oro. Li farai lavorati a martello sulle 2 estremità del coperchio. Fa 1 cherubino ad 1 estremità e 1 cherubino all'altra estremità. Farete i cherubini tutti di 1 pezzo con il coperchio alle sue 2 estremità. I cherubini avranno le ali stese di sopra, proteggendo con le ali il coperchio. Saranno rivolti verso l'alto e le facce dei cherubini saranno rivolte verso il coperchio. Porrai il coperchio sulla parte superiore dell'arca e collocherai nell'arca la testimonianza che io ti darò. Ho voluto leggere tutto il brano per sottolineare quanto questo oggetto non fosse un semplice oggetto di culto, ma fosse il tabernacolo per Israele. Del resto, tabernaculum, tabernacolo viene da tabernaculum, che è la tenda nella quale veniva custodita l'arca dell'alleanza, appunto, la presenza di Dio, che per noi oggi è diventata reale, il mandato di Cristo. L'arca, Federis Arca, Maria, Arca dell'Alleanza. L'arca seguì il popolo durante tutte le sue peregrinazioni nel deserto e nelle guerre per la conquista della terra promessa, finché venne definitivamente stabilita nel suo tempio, una volta che questo fu costruito da parte, fu fatto costruire da Salomone. La Bibbia riporta le vicende dell'arca fino al giorno in cui Salomone la fece collocare nel Tempio di Gerusalemme, da lui fatto costruire, così come è narrato nel capitolo 8 del primo libro dei Re. Fin qui giunge la storia esplicita dell'arca. Da quel momento, quindi una volta collocata nel Tempio, nel Santo dei Santi, non viene più menzionata, forse perché la sua funzione veniva ora attribuita al Tempio come tale. Era il Tempio, la casa del Signore. La sua storia successiva è dunque sconosciuta. Si ritiene generalmente che sia andata distrutta nel 586, cioè al momento in cui i babilonesi vennero, conquistarono la città di Gerusalemme, distrussero addirittura il Tempio, portarono via i tesori del Tempio e con essi, si suppone, anche l'arca. Nonostante che all'interno della Sacra Scrittura ci sia una forse leggenda, ma una leggenda anche se tale che ha un significato teologico importante, perché sottolinea l'attesa del popolo di Israele che poi ha avuto compimento per noi, secondo la fede che abbiamo noi, ha avuto compimento per tutti, ma diciamo da noi viene riconosciuto nell'avvento del Cristo sulla terra attraverso Maria, dunque già Federis Arca, Arca dell'Alleanza, già sappiamo il perché di questo titolo. Secondo il secondo libro dei Maccabei, capitolo 2, versetti 1-7, il profeta Geremia sottrasse l'arca alla distruzione, dunque l'arca non sarebbe stata presa dai babiloni. Ecco la leggenda di cui riferisce questo libro. L'arca non sarebbe stata conquistata, quindi non sarebbe andata distrutta, non sarebbe caduta in mani straniere, anche se in mani straniere era già caduta prima di entrare nel Tempio di Gerusalemme. Secondo questa profezia, questa leggenda, il profeta Geremia sottrasse l'arca alla distruzione, portandola via da Gerusalemme e nascondendola sul Monte Nebo. Il Monte Nebo noi lo associamo normalmente alla storia di Mosè e precisamente alla morte di Mosè. Voi sapete che Mosè, nonostante fosse stato scelto da Dio come il padre del suo popolo, come colui che avrebbe dovuto guidare gli israeliti fino alla terra promessa, forse proprio per sottolineare che egli era soltanto la guida, ma colui che conduceva il suo popolo era Dio e Dio solo, non poté entrare in questa terra, dovette morire. E nella Bibbia c'è una scusa, perché non aveva dunque usato bene quella verga di cui vi dicevo, quel bastone di Aronne, quando avevano sete, quando il popolo aveva sete a Massa, Meriba, e il Signore aveva detto battila questa pietra e da essa uscirà l'acqua, e Mosè, un po' come noi, aveva battuto due volte perché gli sembrava che una volta sola non bastasse. Dunque non gli fu permesso di entrare nella terra promessa perché aveva dubitato, ma non è sicuramente questo il motivo di fondo. Il redattore cerca di trovare una scusa, perché non può trovarne un'altra nei riguardi di Mosè, il santo per eccellenza, il fondatore per eccellenza, però condotto dalla mano dello Spirito a narrare questa storia, la narra lasciando che Mosè rimanga sulla soglia del paese senza poter entrare, proprio perché si abbia la possibilità di capire che il condottiero, al di là dei condottieri umani, è il Signore e soltanto il Signore. Poi Mosè, si legge nel secondo libro dei Maccabei al capitolo secondo, poi Mosè salì dalle pianure di Moab sul monte Nebo, ecco il monte Nebo, in vetta al Pisga che è di fronte a Gerico, e il Signore gli fece vedere tutto il paese, Galaad fino a Dan, tutto Neftali, il paese di Efraim, di Manasse, tutto il paese di Giuda, fino al mare occidentale. Non si chiamava ancora così il paese, né di Neftali né di Giuda, ma sarebbe diventato. Lo scrittore sta indicando il paese di Israele. Ecco, il Signore gli disse, questo è il paese riguardo al quale io feci ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe questo giuramento. Io lo darò ai tuoi discendenti. Te l'ho fatto vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai. Mosè, servo del Signore, morì là nel paese di Moab, come il Signore gli aveva comandato. E il Signore lo seppellì nella valle, nel paese di Moab, di fronte a Bet Peor. E nessuno fino a oggi ha mai saputo dove è la sua tomba. Monte Nebo, tomba di Mosè, sconosciuta. Monte Nebo, lo stesso monte, dunque, sul limite del paese che il Signore aveva promesso di dare al suo popolo, là sarebbe nascosta, in un luogo altrettanto sconosciuto come la tomba di Mosè, anche l'arca del Signore, sottratta da Geremia ai predatori, agli invasori babilonesi. Il brano che abbiamo letto, in riferimento alla fine della vita di Mosè, lo abbiamo letto dal libro del Deuteronomio 34:1-8. Per quanto riguarda l'arca, ecco il secondo capitolo del secondo libro dei Maccabei. Si trova scritto nei documenti, vi si legge, che Geremia profeta ordinò ai discepoli di prendere del fuoco, come è stato significato, e che il medesimo profeta ai deportati consegnò la legge, raccomandando loro di non dimenticarsi dei comandi del Signore e di non lasciarsi traviare nelle idee, vedendo i simulacri d'oro e d'argento e il fasto di cui erano circondati, e che con altre simili espressioni li esortava a non ripudiare la legge nel loro cuore. Ecco, siamo al momento in cui il popolo viene trasportato in terra pagana, in una terra dove non ci sarà nessun segno che indichi la legge del Signore, e il profeta si preoccupa di esortarli affinché vivano, nonostante la mancanza di questi segni, fedeli al Signore. Poi continua il testo. Si diceva anche nello scritto, questo scritto misterioso, si diceva anche nello scritto che il profeta, ottenuto un responso, ordinò che lo seguissero con la tenda e con l'arca. Dunque era riuscito a farsi portare dietro la tenda che conteneva l'arca di dentro del Tempio del Signore. Ordinò dunque che lo seguissero con la tenda e l'arca. Quando giunse presso il monte dove Mosè era salito e aveva contemplato l'eredità di Dio, quindi sullo stesso monte da cui il Signore aveva detto eccola, ecco la terra, Geremia salì e trovò un vano a forma di caverna e là introdusse la tenda, l'arca e l'altare degli incensi e sbarrò l'ingresso. Alcuni del suo seguito tornarono poi per segnare la strada, ma non trovarono più il luogo. Aveva talmente ben nascosto l'arca in questa grotta, aveva talmente bene camuffato l'ingresso di essa, che i suoi servi, anche recatisi lì poco dopo, erano disorientati, non la trovarono più. Geremia, saputolo, li rimproverò. Quindi non soltanto non erano stati capaci di trovarla, ma non avrebbero neanche dovuto cercarla. Geremia, saputolo, li rimproverò dicendo: il luogo deve restare ignoto finché Dio non avrà riunito la totalità del suo popolo e si sarà mostrato propizio. Vedete, nell'Antico Testamento, per il cristiano che va a rileggerlo alla luce di ciò che è avvenuto in Cristo, ci sono già le attese, ci sono già le profezie. Geremia dice: il luogo deve restare nascosto, ignoto, finché Dio non avrà riunito la totalità del suo popolo e si sarà mostrato propizio. Totalità del suo popolo, certamente al tempo di Geremia si intendeva il popolo di Israele disperso finché non l'avrà riunito, ma ad una lettura più attenta, anche fatta attraverso altri passi dei profeti antichi, questo popolo di Dio non è più semplicemente il popolo di Israele, ma è il popolo composto dei popoli che il popolo di Israele aveva rappresentato nell'antichità. Ecco, ho voluto cominciare da qui perché ho voluto far presente che questa arca, che noi identifichiamo ormai pienamente con Maria, questa arca era già stata prefigurata nell'Antico Testamento e, sottratta ai nemici, avrebbe dovuto restare nascosta per manifestarsi. Non per niente, se voi andate all'ultimo libro della Bibbia, cioè al libro dell'Apocalisse, e alla fine del capitolo 11, che è un po' la conclusione di un primo modo di narrare il messaggio che in quel libro è contenuto, cioè il senso della storia, laddove i due testimoni vengono messi a morte nella stessa città, sulla stessa piazza dove il loro maestro era stato crocifisso, ma poi come il maestro vengono sottratti alla corruzione, cioè laddove abbiamo l'immagine della vittoria che, riportata da Cristo, sarà anche la vittoria riportata dai suoi, proprio in quel momento si legge che allora si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l'arca dell'alleanza. Dunque l'arca dell'alleanza è certamente Maria, che porta dentro di sé il figlio di Dio, che pure messo a morte vincerà questa morte per noi, precedendoci, per portarci, nonostante la morte che pure ci colpisce, continua a colpirci e ci colpirà, ci porta alla risurrezione, ma è soprattutto questa arca, appunto Maria, che poi è anche il simbolo della Chiesa, che contiene la vittoria di tutti, contiene tutti coloro che in Cristo risorgono. Dunque, dicevo, questi testi, a cui io accenno così semplicemente in questa meditazione, mostrano che l'attesa c'è, l'attesa c'era e l'attesa c'è. L'attesa era nell'aria, anche secondo ciò che riferisce il secondo libro dei Maccabei a proposito dell'opera di Geremia, che sarebbe riuscito a sottrarre anche materialmente l'antica arca per nasconderla in un anfratto del monte Nebo, proprio lo stesso monte su cui si trova anche ugualmente nascosta la tomba di Mosè. Ecco, Maria è legata a questo compimento. Quando infatti verrà, per noi è venuta, la pienezza del tempo, Dio manderà il suo figlio, non più semplicemente una legge scritta sulla pietra, ma il suo figlio a nascere da donna. Cioè da colei che poi i cristiani si sono sentiti autorizzati a chiamare appunto Federis Arca. Perché? Perché nessun luogo su questa terra ha portato la presenza di Dio come Maria, che lo ha addirittura portato nel seno e dato alla luce. Ecco, ma c'è un fondamento al di là di questa attesa, di questa figura dell'arca che dovrà ricomparire quando i tempi saranno maturi? C'è un fondamento ancora più esplicito nell'Antico Testamento a questo titolo di Maria come arca dell'alleanza? Sì, il fondamento c'è e sta nel racconto della visitazione, appunto, che Luca fa di Maria a Elisabetta. Un racconto evangelico fatto avendo sullo sfondo o dinanzi a sé e facendolo risuonare con le parole di questo stesso racconto il capitolo 6 del secondo libro di Samuele. Il secondo libro di Samuele indica e racconta della traslazione dell'arca, quindi molto prima che Geremia la prenda e la sottragga agli invasori, la traslazione dell'arca da un luogo non israelita alla città santa da parte di Davide. Vi leggo qualche brano di questo racconto. Secondo libro di Samuele, capitolo 6. Davide riunì di nuovo tutti gli uomini scelti di Israele, in numero di 30.000. Poi si alzò e con tutto il popolo che era con lui partì da Baal di Giuda per trasportare di là l'arca di Dio, sulla quale è invocato il nome del Signore degli eserciti che siede sopra essa tra i cherubini. Dunque proprio quell'arca descritta così bene in quel passaggio che vi ho letto all'inizio. Davide, voi lo sapete, è colui che ha fatto l'unità. Era un brigantello anche lui, anzi un bel brigante da giovane, ma insomma attraverso anche queste sue arti marziali è riuscito a mettere insieme le tribù di Israele e poi anche a soggettarsi non soltanto a una volontà esterna del Signore ma anche a una conversione interiore. Dunque è diventato anche il padre spirituale del popolo, ha conquistato anche Gerusalemme, ha costruito la capitale, ha costruito il suo palazzo in questa capitale del paese e vorrebbe costruire il Tempio, che poi, come sapete, non sarà lui a costruirlo, sarà Salomone, perché il Signore vuole fargli capire anche qui in maniera prolettica, per usare una parola difficile, cioè in maniera profetica che previene ciò, quello che sarà il compimento, vuole che Davide capisca e ne resti costanza nella scrittura, che il Tempio il Signore permetterà di costruirlo, ma non è questo che interessa a lui, in quanto egli ha in mente un altro Tempio. Dunque alla volontà di Davide di costruire un Tempio risponde una casa, perché dice il gioco della parola ebraica che è la stessa sia per casa che per dinastia. Alla volontà di Davide di costruire una casa al Signore, il Signore risponde: sono io che costruirò una casa a te, cioè una dinastia a te, perché un tuo figlio, ecco, la promessa. Comunque sia, Davide vuole che l'arca venga a Gerusalemme. E dunque, anche se non sarà lui a costruire il Tempio al Signore, la vuole portare lì, nella città. Ecco, siamo in questo contesto. Davide è appena diventato il re di tutto il popolo. Prima era re di Giuda, soltanto a Betlemme, poi ha conquistato anche, si sono unite le tribù, le ha conquistate, ha conquistato anche Gerusalemme, è stato dichiarato da tutti re di Israele. Misero l'arca di Dio sopra un carro nuovo e la portarono via dalla casa di Abinadab, che era sul colle. Uzza e Aio, figli di Abinadab, conducevano il carro nuovo con l'arca di Dio, e Aio precedeva l'arca. Ora qui avviene una cosa che a noi moderni ci lascia un po' perplessi, nel senso che sembra che il Signore voglia ammazzare la gente così, come capita. Sono modi di parlare antichi. Sicuramente il Signore non ammazza nessuno, non ha mai ammazzato nessuno e non ammazzerà mai nessuno, perché Lui è il Dio della vita. Ma ci sono modi di esprimersi anche nelle religioni, secondo dei progressi che si fanno, da Abramo, da Mosè, partiamo da Mosè per quanto ci riguarda la storia, fino a Benedetto XVI, tutti hanno fatto dei progressi, e Benedetto XVI parla già con un linguaggio molto diverso da quello che veniva usato nel passato. Cioè ci si rende conto sempre di più di cosa voglia dire il Dio che ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio unigenito, non per giudicarci ma per salvarci. Ecco, in quel momento al narratore interessa dire che l'arca era una cosa non da poco, e non soltanto non era una cosa da poco, ma era l'abitazione del Signore. Dunque, per dire questo bisogna che ci metta un po' di colore. Allora, qualcuno se la tocca muore. È come quando si dice nella Bibbia: chi vede Dio muore. Però non muore nessuno, nel senso che nessuno vede Dio. E lo stesso lì, tocchi l'arca ma non tocchi Dio, perché Dio non si può toccare. Però interessava dire questo, capite? E allora lo spavento anche da parte di Davide. Sentiamo il racconto. Ma tutto questo deve portarci a quello che è il nucleo, il significato, anche per quanto riguarda poi l'applicazione a Maria. Quando giunsero all'aia di Nacon, Uzza stese la mano verso l'arca di Dio per reggerla, perché i buoi la facevano inclinare. Poverino, cosa doveva fare? Ha fatto, anzi, quello che bisognava fare, un po' come in piazza San Pietro, no? Quando tirarono su al tempo di Sisto V, IV, l'obelisco, Adesso per noi con le gru che abbiamo, mezzi moderni, un obelisco così si mette su in un giorno, una mattinata, ma a quel tempo bisognava costruire una macchina, il triplo dell'obelisco, e poi delle corde, delle puleggie, una cosa infinita, e poi con il rischio che, quindi il Papa aveva ordinato di fare silenzio mentre l'operazione veniva condotta, perché non fossero distratti in nulla gli operai, pena la morte. Se uno fiatava l'avrebbe fatto ammazzare il Papa. A quel tempo ammazzavano sul serio, non è come Dio che non ammazza nessuno. I papi erano capi della nazione, e quindi, come tutti gli altri, avevano il potere anche di mettere a morte la gente. Però a un certo momento c'era un genovese in piazza che guardava tra i pellegrini e vide che alcune delle corde cedevano, e allora, da buon, l'esperienza forse di marinaio, Genova gli fece ricordare che quando le corde stanno per strapparsi, tirandoci dell'acqua si rafforzano, almeno per un momento tengono di più, e disse: acqua le corde. Avrebbe dovuto essere ucciso, ma naturalmente non fu messo a morte, perché fu causa di salvezza per l'obelisco e per tanta gente che sarebbe morta se fosse caduto. Dunque anche Uzza, poverino, vide che l'arca del Signore stava per cadere e non fece, ma bisognava dire, far capire che quella era l'arca del Signore. Ecco, così legge la scrittura, bisogna leggerla con questa mentalità. Colpendo Uzza, dunque, l'ira del Signore. Dunque Uzza, poverino, stese la mano verso l'arca di Dio per reggerla, perché i buoi la facevano inclinare. L'ira del Signore si accese contro Uzza. Dio lo colpì lì per la sua impietà, ed egli morì in quel luogo vicino all'arca di Dio. Può darsi che storicamente gli sia caduto anche addosso, che sia morto per questo. Poi nel raccontare, no, si trasfigura. Ora io non lo so, ma sicuramente non è stato Dio a ammazzarlo, questo ci mette la mano sul fuoco, altrimenti un Dio così non serve a nessuno, no? Anche se lui avrebbe diritto di essere così cattivo, ma allora non sarebbe il nostro Dio, capite? Cioè, bisogna stare attenti quando si ragiona. Allora, l'ira del Signore si accese contro Uzza, Dio lo colpì lì per la sua impietà, ed egli morì in quel luogo vicino all'arca di Dio. Ora, non era questo l'interesse, ma già che ci siamo capitati, ne abbiamo parlato. L'interesse è quello che accade dopo. Davide ha visto questa disgrazia, ha visto che è successo qualcosa di luttuoso, proprio in un momento di festa in cui avrebbe, il popolo avrebbe dovuto soltanto gioire, c'è stato il lutto. Ed ecco, allora Davide si rattristò perché il Signore aveva fatto una breccia nel popolo colpendo Uzza, cioè aveva una ferita, c'era stata una ferita, la breccia di Porta Pia, la ferita nel muro. Oggi nessuno parla più così, la breccia nel popolo, ma sono queste traduzioni che risentono ancora di vecchio. Aveva fatto una breccia nel popolo colpendo Uzza. Quel luogo è stato chiamato fino ad oggi Peresh Uzza, ecco Peresh vuol dire breccia appunto, allora da qui. Davide in quel giorno ebbe paura del Signore. E anche qui la paura, non è tanto la paura di colui che si sente peccatore, indegno, ma è il timore, quel timore che ci deve essere, nel senso che il Signore è il Signore. Anche la sua bontà infinita non è calcolabile se noi non calcoliamo anche la sua grandezza, quindi le due cose sono importanti da sottolineare. Qui si vuole sottolineare questa grandezza, cioè Davide stava portando a Gerusalemme nient'altro che il Signore. L'arca era un povero baule, anche se ricoperto d'oro, però era quello l'unico segno, capite? Allora per noi che vediamo poi il compimento, che cosa, quanto dobbiamo avere desto il cuore nel riconoscere il passaggio e la presenza di Dio. Dunque, allora, arriviamo alle parole che ci interessano e che riguardano Luca quando ci racconta la visitazione. Quel luogo, Davide ebbe paura del Signore, quel giorno Davide ebbe paura del Signore e disse: come potrebbe venire da me l'arca del Signore? Già sentiamo Luca, sembra che sia Luca a scrivere, no? A cosa debbo, dice Elisabetta, che venga a me la madre del mio Signore? E Luca sta copiando, no, non sta copiando, sta reinterpretando, sta rileggendo. Una prima parola. Davide non volle prendere l'arca del Signore presso di sé nella città di Davide, ma la fece portare in casa di Obed Edom a Gat, la fece fermare. Aveva intenzione di portare a Gerusalemme, ma dice, se è così tremendo nel senso grandioso il Signore, come posso io pretendere di portarla vicino a casa mia? Lui voleva lì al lato, dove del resto fu costruito il Tempio, al lato, alla destra, alla sinistra del suo palazzo, in modo che il Signore, quando investe i re, Salmo 2, dice: siedi alla mia destra. Se il re siede alla destra di Dio, nel suo palazzo, dunque vuol dire che il Tempio è alla sinistra del palazzo. No? Questo tanto per visitare anche così qualche espressione dei salmi che ci è del resto molto familiare. Allora dice Davide: fermiamola lì, mettiamola, lasciamola a casa di quest'uomo Obed Edom a Gat. Ed ecco il versetto che ci interessa proprio direttamente, 2 Samuele 6:11. L'arca del Signore dunque raggiungo io. L'arca del Signore rimase 3 mesi in casa di Obed Edom a Gat, e il Signore benedisse Obed Edom e tutta la sua casa. Capite? Allora, che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Come potrei pretendere che questo, come avrei potuto pretendere che questo accadesse? E la casa fu benedetta. È la casa di Elisabetta che risuona di benedizioni. Ecco l'inizio del racconto di Luca, che ci porta con la fretta di Maria proprio verso questa conclusione. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta nella regione montuosa verso una città di Giuda. cos'è anche questa fretta che muove Maria? Certo, ci abbiamo meditato anche attraverso la mia parola proprio in questa chiesa, è la fretta della carità, è la fretta del bisogno di confrontare la propria fede con la fede di un'altra, ma c'è anche la fretta, nonostante questa pausa, la fretta da parte di Davide di portare, la fretta e la festa di Davide nel portare l'arca a Gerusalemme. Infatti il racconto sempre del secondo libro di Samuele, capitolo 6, continua che allora fu detto a Davide, il Signore, Davide era spaventato, aveva lasciato lì l'arca e non ci sarebbe probabilmente ritornato volentieri col pensiero, ma fu detto a Davide, il Signore ha benedetto la casa di Obed-Edom. Dunque la presenza del Signore non è lì per ammazzare, ma è lì per benedire. E tutto quel che gli appartiene, ha benedetto la sua casa e tutto quello che gli appartiene, a motivo dell'arca di Dio l'ha benedetta, proprio perché c'era lui, c'era la sua presenza. Allora Davide andò e trasportò l'arca di Dio dalla casa di Obed-Edom su nella città di Davide, cioè nella sua città, con gioia, e si mise a danzare mezzo nudo, pur essendo il re di Israele, al punto che la sua moglie se ne vergognò. Dice, ma come ti metti a fare quello che fanno i servi? Io l'ho fatto, si giustifica Davide, l'ho fatto, lei dice, lo fai davanti alle figlie di Israele, no? Sapeva che Davide era un uomo affascinante, e dice Davide, io l'ho fatto davanti al Signore. Ecco, è la gioia, che ovviamente con altri rivestimenti, ma è la gioia che entra in casa di Zaccaria non appena Maria saluta Elisabetta. Maria che si era messa in fretta in viaggio verso la montagna di Giuda, quindi il percorso è verso Gerusalemme, è lo stesso. Nel tragitto di Maria verso le montagne di Giuda, l'Evangelista Luca, oltre l'avanzamento della madre di Gesù verso la madre del precursore, vede sicuramente il cammino dell'arca, che dal tempio dove l'avevano abbandonata i Filistei percorre il cammino fino alla casa di Obed-Edom, prima di essere portata a Gerusalemme. Non è importante la localizzazione geografica del viaggio di Maria, da quale strada precisa passò, quanto il ruolo di Maria e del figlio che ella porta in grembo, in quanto, secondo il racconto di Luca, rilevato attraverso questo preciso riferimento al racconto della traslazione dell'arca, Maria sostituisce l'arca dell'alleanza, che è il luogo in cui dimora la presenza di Dio in mezzo al popolo. Gli effetti buoni che l'arca procura alla casa di Obed-Edom, Maria li procura in casa di Zaccaria. E molto di più. È tutta un'esultanza di gioia. Basta ritornare alla memoria. Appena Elisabetta udì il saluto, basta ritornare con la memoria al racconto. Appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino le balzò nel grembo. Ed Elisabetta fu piena di Spirito Santo e ad alta voce esclamò, benedetta sei tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. Come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga a me? Poiché ecco, non appena la voce del tuo saluto mi è giunta agli orecchi, per la gioia il bambino mi è balzato nel grembo. Beata colei che ha creduto che quanto le è stato detto da parte del Signore avrà compimento. È la festa molto più grande di quella descritta nel libro di Samuele. Ma c'è un particolare ancora più intrigante, si dice oggi, intrigante. Elisabetta dice appunto, come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga a me? Guarda caso, lo abbiamo già detto, sono le stesse parole che Davide dice in 2 Samuele 6:9. Come potrebbe venire da me l'arca del Signore? Allora si capisce bene anche il versetto sul quale ci siamo concentrati noi, cioè Luca 1,56, il versetto cioè con cui si conclude il racconto dell'Annunciazione. Maria rimase con Elisabetta circa 3 mesi. Non si tratta di una nota, si capisce dunque, che non si tratta semplicemente di una nota di cronaca e neppure di una sottolineatura della carità di Maria, che resta tutto il tempo necessario. L'angelo ha detto a Maria che Elisabetta è al 6° mese, dunque normalmente si nasce al 9° mese, Maria rimane 3 mesi. Cioè, anche dal punto di vista della sua sollecitudine, rimane tutto il tempo necessario. Lei che noi ormai veneriamo come l'Immacolata, come la Madre di Dio addirittura, come l'Assunta in cielo, dunque su questa terra, come nell'introduzione ha detto Padre Toniolo, su questa terra ha percorso il cammino nella stessa modalità, con tutto l'impegno e senza inciampare nel peccato, ma per il resto nella stessa modalità e con gli stessi diritti e doveri che abbiamo noi nel confrontarci non soltanto con Dio, ma anche con le necessità quotidiane. Dunque Maria, che doveva fare da buona cugina, che poteva dedicare il suo tempo ad un'altra, alla sua rispettiva cugina, appunto, che era anche, diciamo, anziana, cioè, stare con lei. E Maria, la Madonna, dunque vedete, non vola, la Madonna su questa terra non vola, cammina, sta lì. Quindi probabilmente, forse Zaccaria aveva anche qualche servo, chissà, forse era una famiglia anche benestante, forse Maria non ha dovuto spazzare per terra, ma sicuramente ha fatto compagnia, ha aiutato, ha confortato e allo stesso tempo si è lasciata confortare dalla cugina, che ha riconosciuto per prima in lei quanto le era costato non soltanto la sua grande fede nel dire sì, nel mettersi a disposizione di Dio, ma anche quanto questo doveva essergli costato e costargli, perché la fede non è qualche cosa il cui contenuto ce l'abbiamo in mano, è qualche cosa a cui aderiamo, che coincide con la nostra volontà di dire sì volentieri a colui che sappiamo ci ha chiamato e ci accompagna. Questa è la fede, anche la fede di Maria, che ha detto sì, ma non sa mica quello che dovrà capitare, come dovrà capitare. Gesù, soprattutto nella vita pubblica, la sorprenderà. Nemmeno Maria sapeva, anche Maria si aspettava che facesse il buono secondo i canoni di questo mondo, della religione. Invece Gesù ha fatto il buono come gli pareva a lui, cioè instaurando una bontà del tutto nuova, perché questa è la rivoluzione di Cristo, che costantemente scopriamo sia dogmaticamente sia spiritualmente e personalmente nella nostra vita. Allora, quindi Luca non vuol dirci semplicemente che Maria è stata brava, anche questo, vuole mettere al nostro livello, è rimasta lì tutto il tempo che era necessario che rimanesse, ma vuole anche sottolineare che è rimasta lì provvisoriamente prima che si manifestasse in pieno ciò che ella era, proprio quei 3 mesi, benedicendo innanzitutto una famiglia, che in questo caso è anche la famiglia del precursore, certo, tutto. Ma ecco, Luca legge dunque il viaggio di Maria verso Elisabetta come il viaggio dell'arca verso il suo tempio. Dunque Fede Risarca non è un titolo onorifico in più delle litanie, di Maria si può dire tutto, nel senso che Maria è la madre di Dio e quindi tutto quello che si può dire di Dio in certo qual modo si può riferire a lei, non tanto perché lei se lo sia meritato, ma nel senso che Dio l'ha scelta per essere quello che ha dovuto essere e ha voluto essere nella storia della salvezza, la madre di Gesù Cristo, cioè la madre di colui che allo stesso tempo che era suo figlio era anche figlio di Dio. Quando scrive il suo Vangelo, Luca sa bene che i vecchi simboli della presenza di Dio in mezzo al suo popolo sono stati sostituiti dai nuovi, che non sono di legno o di pietra, ma sono costituiti da persone viventi. Maria e il figlio sono al primo posto. La madre del Signore appare ormai agli occhi della comunità cristiana il luogo privilegiato dell'incontro con Dio, il nuovo trono di Yahvé, eretto in mezzo al popolo. Attraverso di lei il figlio di Dio infatti ha fatto definitivamente il suo ingresso nel mondo. Ogni anno per l'anniversario del trasferimento dell'arca, appunto questo trasferimento di cui si narra nel secondo libro di Samuele al capitolo 6, ogni anno per il trasferimento dell'arca da Kiriat Yearim, dove era rimasta per 20 anni dopo esservi stata abbandonata dai Filistei, si accompagnava la processione con le parole di un salmo, e precisamente il salmo 132, che soprattutto nella prima parte evoca appunto questa traslazione gioiosa con queste parole. Salmo 132 o 131, secondo se lo prendete nella liturgia delle ore o nella Bibbia. Ricordati, Signore, di Davide, di tutte le sue fatiche. Dunque ogni anno si prendeva l'arca, i sacerdoti prendevano l'arca dal Tempio, la portavano nel torrente Cedron, cioè in fondo alla vallata, sotto le mura della città, vicino alla fonte di Gihon, e poi da lì la facevano risalire al Tempio per simulare quello che era stato il lungo cammino. E allora mentre andavano su verso il Tempio con l'arca sulle spalle, senza che nessuno morisse se la toccava, cantavano: ricordati, Signore, di Davide, di tutte le sue fatiche. Non si parla più dei suoi peccati, ormai Davide è diventato colui che ha costruito la città, che ha portato l'arca a Gerusalemme. Dunque, quanto ha dovuto faticare per te, sottinteso. Ricordati, Signore, di Davide. E il Salmo 132, ricordati, Signore, di Davide, di tutte le sue fatiche, quando giurò al Signore e fece voto al potente di Giacobbe, dicendo: certo, non entrerò nella mia casa, né salirò sul mio letto, non darò sonno ai miei occhi, né riposo alle mie palpebre, finché abbia trovato un luogo per il Signore, una dimora per il potente di Giacobbe. Ecco, abbiamo saputo che l'arca era in Efrata, l'abbiamo trovata nei campi di Yar. Lo recitiamo, lo sappiamo. Ecco, si tratta di questo rinvenimento. L'arca era stata conquistata dai Filistei per 20 anni, è rimasta effettivamente, Israele ne è rimasto privo. Quindi non soltanto dopo la presa di Gerusalemme l'arca scomparve, secondo alcuni, per sempre, secondo altri, nascosta sul monte Nebo, ma già prima che Israele fosse costituito come popolo, l'arca era stata presa dai Filistei, i quali l'avevano messa nel tempio del loro dio, di uno dei loro dei più famosi, il dio Dagon. Solo che tutte le mattine, quando andavano ad aprire il tempio, trovavano la grande statua di questo Dio caduta giù alla porta con il naso per terra. Dopo averla trovata 1, 2, 3, 4, 5 giorni, capirono che questa era opera della presenza del Signore contro questi idoli, contro questa falsità, e allora essi stessi se ne disfecero e la misero, diciamo così, in un terreno neutro, appunto a Kiriat Yearim, cioè in un no man's land, cioè in un posto che non era né israelito né filisteo. E gli stessi israeliti temettero di andarla a riprendere, proprio perché si erano notati dei fatti che avevano imbarazzato tutti. Ma poi finalmente appunto Davide si decise al momento giusto, dunque quando aveva trovato un luogo per il Signore, Gerusalemme il centro, a portarla. Ecco, questi flash sull'antica storia di Israele per sottolineare che questo titolo Federis Arca attribuito a Maria, Maria Arca dell'Alleanza, fondato su il richiamo di Luca nel racconto della visitazione, il richiamo e il rimando al viaggio dell'arca, è molto appropriato e diciamo così forse è quello che si avvicina di più al titolo per eccellenza che è quello della Madre di Dio, di Madre di Dio. L'arca dell'alleanza è Maria, Maria è l'arca dell'alleanza. Il popolo, possiamo concludere così con una riflessione personale, il popolo se la portava dietro nelle peregrinazioni e teneva tutte le assemblee e prendeva tutte le decisioni più importanti vicino a quest'arca, nella tenda dove quest'arca veniva custodita. Possiamo dire così, i cristiani, noi, portiamo con noi Maria, l'arca dell'alleanza, la nuova arca dell'alleanza, cioè colei che contiene Gesù e ce lo offre, come lo offriva ai pastori, tenendosi in disparte, senza dire una parola, come lo offriva ai magi, cioè a tutte le categorie di questo mondo, ai poveri, ai ricchi, tenendosi in silenzio. Ecco, i cristiani portano con loro Maria, nuova arca dell'alleanza, colei che contiene Gesù e lo offre. Gesù, infatti, il risorto, nel cui mistero ancora viviamo, essendo poco lontani da Pasqua, Gesù il risorto, Gesù rivelatosi il Kyrios, il Signore, il Soter, il Salvatore, addirittura il Figlio di Dio nella sua pienezza, ritornato alla destra del Padre, infatti non cessa di essere nato da donna e non terminerà mai questo suo nuovo modo di essere, che è quello di essere appunto nostro fratello, in quanto nato come noi da donna sotto la legge. Maria, dunque, potremmo dire, si muove in fretta verso le alture di Giuda, in quanto ha in sé la fretta di Dio di raggiungerci, di farsi presente, di farci sentire la sua presenza. Elisabetta, da parte sua, rappresenta l'antico popolo e quindi tutta l'umanità, l'umanità bisognosa della presenza di Dio. Anche lei porta in grembo qualcuno che sarà in concreto il precursore di Gesù, ma diciamo anche semplicemente come madre, soprattutto madre nella sua vecchiaia, cioè nella sua impotenza, quindi una madre che è rifiorita per grazia di Dio, anche lei partecipa alla vita. Maria porta dentro di sé la vita per eccellenza con la lettera maiuscola, ma anche Elisabetta partecipa a questa vita ed appunto Dio la visita riunendo il suo popolo, dunque riunendoci a sé, facendoci riscoprire quella che era la sua intenzione primordiale, che senza il Cristo, dunque senza l'offerta di Maria, senza la nascita del Figlio di Dio in mezzo a noi, forse rimarrebbe quasi come un'utopia, cioè l'essere stati voluti da Dio da sempre come suoi interlocutori, a sua immagine e somiglianza. Dunque, Elisabetta, già semplicemente come donna, è là la presenza della vita, ha in sé la vita, una vita che esulta dentro di lei, ma esulta soprattutto quando questa vita si incontra con la vita che entra. E quindi diventa tutto un tripudio di gioia, una danza come quella di Davide, prefigurata da Davide davanti all'arca. Dunque, accogliere Maria vuol dire accogliere il Signore, il Salvatore. E vuol dire anche restare continuamente nell'atteggiamento di Elisabetta che si domanda: che merito avevo io? A che debbo che il mio Signore abbia voluto venire a me in questa concretezza, in questa realtà, per entrare dentro la mia casa e voler gioire di poter cenare con me, di poter mettersi a cena a casa mia? E possiamo finire qui.
Ringraziamo cordialmente il padre Bruno di questa, lui è sempre così prudente, così sicuro, tranquillo, e passa con competenza attraverso i percorsi biblici, perché sono il fondamento storico e sono i fondamenti anche spirituali della nostra fede. Ringrazio, notate tra parentesi che quanto ci ha detto viene in certo modo celebrato il giorno della Visitazione, per cui sono messi, sono giustapposti insieme il testo di Secondo Samuele e la Visitazione, perciò già abbiamo degli elementi, possiamo dire, liturgicamente così convogliati, perciò letti con sicurezza dal padre Bruno per noi. Vorrei solo accennare un'altra leggenda, padre Bruno, chiamiamola questa leggenda, ma che forse è dell'antico apocrifo, dell'assunzione o della dormizione, che porta il nome di Giovanni Evangelista, quindi l'Apocalisse di Giovanni Evangelista sul transito di Maria, e è avvenuta una stessa cosa. Mentre portavano il corpo in anima, ormai la Vergine era stata, l'anima è stata già raccolta da Gesù e portata, mentre gli apostoli, raccolti insieme tutti dallo Spirito di Dio, portavano, cantando, portavano il corpo della Madre di Dio, un giudeo, Gefonè, andò e si avventò contro la bara della Madre di Dio. Non fu ucciso, ma gli rimase paralizzata la mano. Per cui, capendo di essere davanti a un prodigio, e quindi l'arca di Dio, prodigio, implorò la grazia del Signore, e attraverso la Vergine Santa che gli apostoli dunque portavano, fu risanato nella fede. Questo per dire il concetto dell'arca, come è stato recepito storicamente, anche antichissimo apocrifo, anche nel senso, diremo, totale della vita di Maria, non solo come frammento di un momento. È l'arca, come dicevi adesso, è l'arca che cammina in mezzo al popolo di Dio e non ha cessato di donare, lei arca del Dio vivente, la sua presenza in mezzo a noi e farci dono di colui di cui è diventata lei stessa madre e portatrice. A voi qualche domanda, per favore?